Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è martedì 19 marzo 2024 e siamo anche oggi qui riuniti per prenderci una mezz'oretta insieme a voi per parlarci delle notizie del giorno dall'Italia e dall'estero. Io sono Eleonora Gamba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Alessio Cherchi.
Vi ricordiamo che appunto vi daremo queste notizie a grandi linee, come il nome di questo podcast, in quanto la puntata di Breaking Italy la stiamo preparando insieme a voi. Ma intanto partiamo!
Partiamo, come sempre, dall'Italia. Dunque, ve ne parliamo anche noi, ormai l'avrete sentito ovunque, ma avrete anche il nostro commento, che lo volevate o meno.
Ve lo beccate.
Esattamente. Ne accennavamo peraltro anche ieri nel terzo blocco di Breaking Italy, su cosa direte voi, su una delle cose che occupano buona parte delle prime pagine dei giornali e che non possiamo ignorare nonostante volessimo, ovvero i commenti di Salvini, lunedì mattina, che rispondendo ai giornalisti sulle elezioni, tra mille virgolette, in Russia, ha detto che i cittadini hanno votato, bisogna prenderne atto, e quindi il popolo quando vota ha sempre ragione, anche quando vota con dei militari armati di Kalashnikov a fianco che ti respirano sull'orecchio. No, allora, forse questa non l'ha detta, ma l'ho aggiunta io, però ha detto invece che le elezioni fanno sempre bene, a prescindere che uno le vinca o le perda. Ora, non credo ci sia bisogno di ripetere che le elezioni in Russia non sono state libere, non sono state democratiche, l'87% di approvazione di un leader non è una percentuale esistente in nessun paese che non sia autocratico, esistono non solo prove fisiche, statistiche e testimonianze che dimostrano la non liceità delle false elezioni russe, con candidati di facciata opposti a Putin, ma a parte questo, voi e noi vi chiederete perché? Perché Salvini esprime posizioni di questo tipo, tanto da costringere Tajani a ribadire che no, ci sono state pressioni forti e violente sui civili e non c'erano veri avversari a Putin? Insomma, vi dico la mia sul perché. E il motivo, banalmente, è che c'è un florido e fertile substrato nell'opinione pubblica che per Salvini è un bacino importantissimo di voti, che ritiene, insomma, quello che ha detto verissimo, ovvero cosa? Che Putin è la luce del mondo multipolare che si oppone all'Occidente, le elezioni sono state corrette e onestissime e non spetta a noi, insomma, fare la predica a un paese sovrano. Il risultato qual è? Che ancora una volta una fetta del governo, una fetta della maggioranza, si pone in totale contrasto con lo Stato di diritto e si appiana su posizioni filorusse e filoputiniane che, insomma, ci allontanano dai valori e democrazia di cui dovrebbero essere portatrici.
A me fa strano pensare che Salvini pensi che ci sia un elettorato, una base elettorale forte da cui può estrapolare voti da queste dichiarazioni. Cioè, è così tanta davvero la maggioranza di filo putiniani in Italia? Chiedo da...
Eppure ne abbiamo prova costante, nel senso è... Magari è la nostra...
Ci sono, ok, quello sì, però per me rimane... Non riesco a quantificare.
Ecco, sinceramente, ecco, anche vero, io vero. La vedo un po' così. Io penso che si tratti più di percezione che di dato reale. Sicuramente questa parte di popolazione italiana esiste, ma io non credo che sia poi così maggioritaria. Fa rumore, fa figo
vero,
parlarne.
Vero, magari non è maggioritaria, ma fa parte dell'elettorato di Salvini. E Salvini è consapevole che se non avesse detto quelle cose, avrebbe perso anche quell'elettorato. Diciamola così. Magari non punta alla maggioranza, ma punta a racimolare quello che già...
Quello sono assolutamente d'accordo. Poi è incredibile come se tu prendi la frase estrapolata, tolta da ogni contesto, è una frase banalissima. Banalissima, proprio populista che a livelli incredibili, però ogni cosa va contestualizzata, torniamo sempre lì anche.
Cioè dire il popolo ha votato, rispettiamo il voto, va bene in Francia, va bene in Germania, quando lo dici in Russia c'è un problema.
Al netto della contestualizzazione, per quanto siamo d'accordo, perché appunto abbiamo visto delle immagini terrificanti, io temo che questa percezione, questo voler parlare così tanto di commenti che palesemente da parte di un Salvini arrivano per motivi propagandistici, possa però mettere in secondo piano che, sebbene non sia l'87%, Vladimir Putin ha un seguito in Russia.
Sì,
ne parlava anche oggi il New York Times.
Assolutamente.
Verissimo
sì.
Che non c'era un effettivo avversario, e infatti non si tratta di elezioni nei termini in cui le conosciamo noi, ma non sottovalutiamo comunque il consenso che questa persona in patria comunque in parte
ha. Assolutamente, anzi... Ti direi, approfondiamo un attimino, nel senso, è chiaro che in Russia Putin abbia un certo livello di consenso, ok? Quindi questo però dove ci porta? Allora, supponiamo uno scenario in cui le elezioni in Russia fossero state davvero oneste e regolari, ok? Avrebbe vinto comunque Putin, ok? Parliamoci chiaro, avrebbe vinto comunque Putin. Con quanto avrebbe vinto? Il 50%? Il 40%? Che comunque sono percentuali altissime per una democrazia, ok? Però qual è il problema? Il problema è che ci sarebbero stati degli oppositori che avrebbero preso comunque un sacco di voti.
Esatto.
E nel momento in cui tu instilli in una popolazione l'idea che ma allora Putin può perdere, ma allora può esserci un'opposizione, tu ridai alle persone la voglia di interessarsi alla politica, la voglia di lottare per la politica, la voglia di porsi contro quello che sta facendo Putin, e allora è lì il disastro, è allora lì che devi importi come unico leader per evitare che ci sia un'opposizione, nonostante tu realisticamente avresti vinto comunque.
Verissimo, io concordo completamente con te, penso che questa sia un'analisi molto lucida. L'unica roba, sappi che in democrazia occidentale in Veneto però Zaia fa i numeri di Putin, volevo ricordarvelo.
Zaia come Putin, no, chiedo scusa, niente acquarelle, vi prego.
Rimaniamo in Italia e parliamo di un fatto gravissimo che è avvenuto a Foggia, più precisamente nel penitenziario di Foggia. Potreste averne già sentito qualcosa in televisione o dai social. E sono avvenuti a quanto pare nell'agosto del 2023, quindi l'anno scorso, dei pestaggi in carcere di una certa gravità, per cui sono al momento indagate 15 persone e il tribunale ha ottenuto i domiciliari per 10 agenti di polizia penitenziaria del penitenziario di Foggia. Fra gli indagati ci sono anche dei medici. Il fatto sarebbe avvenuto l'11 agosto del 2023, come scrive un detenuto, che tra l'altro è affetto anche da patologia psichiatrica, che è stato vittima di questo pestaggio insieme al suo compagno di cella. Il tutto sarebbe iniziato con la scusa di una perquisizione, che in realtà invece ha costituito fondamentalmente forme di tortura. Oltre alla tortura, i reati per cui queste 15 persone sono indagate comprendono abuso d'ufficio, abuso d'autorità contro detenuti, omissione dati di ufficio, danneggiamento, concussione, falso ideologico e soppressione di atti. Questo per sottolineare quanto sia grave e pervasiva questa situazione, nel senso che ha coinvolto appunto varie personalità che lavorano nel penitenziario in vari tentativi di depistaggio, tra cui infatti vi ho citato la concussione, in quanto pare che gli agenti abbiano provato a corrompere una delle vittime dandogli 80 euro.
Che tristezza.
Ok,
beh, insomma, mi sembra una cifra appropriata.
Io non riesco, cioè vi giuro, non riesco a ridere della grottesca situazione.
Esattamente, grottesco penso fosse un aggettivo molto adatto. C'è stata anche un'autocertificazione in cui la vittima diceva: no vabbè, ma io me l'ero cercato sto pestaggio, raga, cioè io comunque
vabbè,
ho fatto cose,
cioè mi sono picchiato da solo, in quel momento non stavo benissimo.
Tra l'altro pare che questo pestaggio sia avvenuto come ritorsione contro un atto autolesionistico che questa persona avrebbe fatto davanti a una collaboratrice penitenziaria e che sarebbe stato giudicato offensivo, quindi era proprio una spedizione punitiva.
Cioè qui siamo veramente oltre il grottesco, nel senso, già questa persona evidentemente non stava bene per più di una ragione. C'è stato un atto autolesionistico che possiamo immaginare o di protesta o di forte disagio, è stato percepito in maniera offensiva oppure ha causato a sua volta disagio nel personale carcerario e quindi è stato punito per questo.
Questo fa capire un po' come si lavora, ecco, all'interno anche dei penitenziari.
Guarda, questa si chiama istigazione al suicidio.
Tra l'altro tutto questo appunto siamo venuti a saperlo grazie all'ostinazione di una delle vittime, di un altro detenuto che è stato testimone di questi orribili fatti, che sono riusciti a far avere al tribunale una lettera dove venivano descritti questi orrori subiti da queste persone. E colgo l'occasione per ricordare un dato di cui abbiamo già parlato più volte anche nell'ultimo periodo, anche la settimana scorsa quando c'è stato il suicidio del trapper Jeffrey Baby, avvenuto in carcere appunto. Dall'inizio del 2024 ci sono già stati 23 suicidi, uno ogni 3 giorni. Questo ci dà un po' la misura della gravità delle condizioni in cui vivono le persone in carcere in Italia.
E di come il problema rimanga attuale e non risolto.
Guarda, una riforma dell'impianto carcerario non arriverà mai abbastanza in fretta. Passiamo agli esteri.
Dobbiamo assolutamente parlare della situazione di Haiti, che continua ad essere drammatica e anche abbastanza tragica e critica, soprattutto per la popolazione. E tutto questo nonostante le dimissioni di Ariel Henry la scorsa settimana, di cui abbiamo parlato, insomma, anche qui su Grandi Linee. Infatti le bande criminali stanno attaccando ogni cosa: l'aeroporto, le stazioni di polizia, gli uffici governativi, il carcere, e hanno cominciato anche ad attaccare i quartieri più ricchi della capitale di Port-au-Prince, che oltre a essere zone, insomma, dove vive la popolazione più benestante, sono anche quartieri dove ci sono le ambasciate, le sedi delle ONG, insomma, una situazione molto particolare. Assaltando i quartieri più ricchi, peraltro, lunedì sono state uccise 12 persone e le bande criminali continuano peraltro a bloccare l'accesso di cibo, acqua e carburante all'interno della capitale di Port-au-Prince. E lo ricordiamo che le bande criminali coprono sostanzialmente l'80% della città, insomma, la controllano quasi in toto, ecco, con la popolazione che quindi rimane isolata e barricata in casa. È un fenomeno che inevitabilmente con questa situazione è molto forte, e che ci sono dei comitati di difesa appunto creati dalla popolazione contro appunto le bande criminali, i cosiddetti bois cale, scusatemi la pronuncia, dove praticamente cosa fanno? Fanno delle fortificazioni, posti di blocco, sistemi di sorveglianza e lavorano a stretto contatto con la polizia. Infatti con i posti di blocco permettono di sostanzialmente di arrestare magari i sospetti, che sono solitamente delle spie che fanno in sostanza da sentinelle bella nelle zone in cui sembra che ci sia movimento di questo tipo, insomma, dove sembra che ci sia maretta, posti di blocco di questo tipo, insomma, mandano in avanscoperta delle sentinelle, ecco. Quindi la polizia conosce questi gruppi di sorveglianza e fa addirittura affidamento su di essa, tanto per farvi capire com'è la situazione, dato che la polizia da sola non riesce a reprimere e a sconfiggere i criminali, quindi si devono affidare letteralmente alla popolazione di Haiti, insomma, quindi è una situazione veramente complicata e delicata.
Tra l'altro comitati di difesa di quartieri che collaborano con la polizia contro le bande, cioè mi sembra la definizione letterale di guerra civile sostanzialmente.
Sì, esatto, e anche di situazione fuori controllo totale, in sostanza.
Credo che se non si riesce a fare qualcosa per sedare le proteste delle bande il prima possibile, o anche nel peggiore dei casi per assicurare comunque un nuovo governo ad Haiti, quale che sia, perché al momento l'unico scenario plausibile sembra essere che uno dei leader delle bande o salga lui stesso al potere o metta qualche suo fedelissimo, però basta che si trovi un equilibrio per evitare appunto un ulteriore bagno di sangue.
Anche perché comunque ne parlavamo, le dimissioni di Henry dovevano in teoria, non dico calmare, ma quantomeno placare una situazione così critica, e non è successo nulla di tutto questo alla fine. Insomma, come se le bande vogliono spingersi oltre per arrivare probabilmente al potere del paese.
Assolutamente, anche perché nel momento in cui si dovesse ripristinare uno stato di diritto ad Haiti, è evidente che le bande non potrebbero continuare con tutti i loro traffici, banalmente, no? Spaccio e qualsiasi altra cosa.
È una situazione da monitorare ancora nei prossimi giorni, probabilmente.
Sì, non credo finirà a breve.
Voliamo adesso in Africa, dove oggi riceviamo notizie di attacchi ai diritti riproduttivi delle donne direttamente dal Gambia, in quanto si è recentemente votato per revocare quello che era un abbastanza giovane divieto posto alla mutilazione genitale femminile. Infatti il Parlamento del Gambia ha votato per far passare una misura che revocherebbe il divieto di praticare la mutilazione genitale femminile, rimuovendo quella che era stata fino dal 2015 ad oggi, erano state delle protezioni legali di cui avevano potuto godere milioni di ragazze. Parte dell'Assemblea Nazionale che ha votato a favore di questo disegno di legge sono 42 persone su 47. Lo spoiler al riguardo è che questi che hanno votato erano tutti uomini.
Ah, sì, certo.
Non che ci sia un'altissima rappresentazione femminile nell'Assemblea Nazionale, in quanto su 58 rappresentanti solo 5 sono donne.
Sarei stato molto sorpreso se qualche donna avesse votato a favore della mutilazione genitale femminile, però insomma.
Però la questione della fisionomia, insomma, del voto fa capire anche come ci sia una certa mascolinità a livello di potere in Gambia, ecco.
Sappiamo benissimo che davvero l'unico scopo della mutilazione femminile è il controllo maschile, appunto, della riproduttività e della sfera sessuale femminile, quindi è ovvio che possono votare solo ed esclusivamente uomini.
Ma infatti, leggendo articoli che commentavano questa abbastanza tragica situazione, che ricordiamo per ora non si tratta ancora di legge definitiva, ma gli osservatori sono molto preoccupati perché ritengono estremamente probabile che si arrivi a ciò, in molti articoli si sottolineava come, sapete, no, le campagne contro la mutilazione genitale femminile abbondano, non mancano, ecco, però fanno anche notare come vietare la pratica senza attuare dei cambiamenti sistemici al rapporto di asimmetria di potere che esiste fra uomini e donne sia piuttosto inutile, perché alla fine poi, certo, ci si ritrova in situazioni di questo tipo, cioè che ottieni un diritto che poi, tra l'altro, la mutilazione genitale femminile era vietata in Gambia dal 2015, ma si era iniziato ad applicare effettivamente questa legge solo l'anno scorso, con delle prime multe piuttosto grosse, ma comunque solo
nulla.
L'anno scorso e solo multe,
praticamente nulla,
esatto. Comunque si teme, diciamo, un effetto a cascata anche su altri paesi africani, in quanto la pratica è piuttosto diffusa comunque a livello culturale in Africa ed è anche in crescita, non solo in Africa ma anche negli altri posti in cui si pratica, che sono Asia e Medio Oriente, nonostante le varie campagne appunto per la sua eliminazione.
Sì, hai detto benissimo, nel senso non si può pensare di eliminare una pratica così radicata nella cultura di un paese senza delle campagne di sensibilizzazione che scardinino i rapporti che ci sono sempre stati tra uomo e donna. Che poi, se vogliamo fare un paragone da cui molte persone spesso rifuggono perché sembra strano, ma nel senso, la mutilazione genitale maschile, nel senso la circoncisione, ok? Pensate di eliminarla all'interno di una cultura come quella ebraica o come tante altre culture? Sarebbe possibile? No, non sarebbe possibile, perché è radicato proprio a livello sociale. Come fai a estirpare una cosa del genere se prima non cambi la società. Stessa cosa in Gambia, ma in tutti gli altri paesi in cui si pratica ancora questa pratica.
Ma infatti, ragazzi, sebbene sia appunto, cioè ci stia a notare il fatto che siano stati solo uomini, non diamo per scontato che non ci siano donne che la pensino allo stesso modo, esempio, perché quando sei così immerso in una cultura così pervasiva, hai molto bisogno che ti si indichi anche qualcos'altro. Meno male infatti che esistono delle campagne, sì, in loco, ci sono attivisti locali che cercano di costruire questo movimento che per ora aveva ottenuto qualcosa e speriamo riesca a far qualcosa per bloccare questo avanzamento di retrocessione, ecco.
Vi volevo dire solo un'ultima cosa, mi ha fatto particolarmente impressione il fatto che fosse stata vietata nel 2015 e solo un anno fa, cioè letteralmente stiamo parlando di quasi 8 anni. Tantissimo. Cioè, sarebbe interessante anche capire cosa è successo, cioè i motivi per cui tutto questo non è stato fatto nel corso di questi anni. Probabilmente andiamo a trovare quello che avete detto voi, la questione
del radicamento culturale.
Sì, sì. Comunque, l'ennesimo esempio che una volta ottenuto un diritto, bisogna comunque lottare per mantenerlo. Passiamo al settore guerra.
Così come ieri, insomma, gli aggiornamenti sul Medio Oriente non sono tantissimi. Sappiamo però che gli Stati Uniti e Israele invieranno le proprie delegazioni a Washington. È stato annunciato sia dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che dal primo ministro israeliano Netanyahu. E dovrebbe avvenire un incontro nei prossimi giorni e al centro della discussione ci sarà il piano per l'invasione di Rafah, città che si trova a sud di Gaza, dove più di 1 milione di persone ormai è stipato e in una situazione abbastanza tragica e terribile. Ma diciamo che il punto su cui è interessante discutere è il fatto che continuano ad esserci delle divergenze tra Stati Uniti e Israele, nel senso che Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha dichiarato come i funzionari degli Stati Uniti proporranno ad Israele un approccio alternativo, ovvero quello di sì sconfiggere e catturare i militanti di Hamas senza invadere Rafah. Ovviamente un'opzione che sul tavolo di Israele non è praticabile al momento, insomma, da quello che sappiamo. Intanto a Rafah continuano raid e attacchi contro la popolazione palestinese. E per ricollegarmi a Sullivan, la Casa Bianca e lo stesso Sullivan hanno confermato che le IDF hanno ucciso Marwan Issa, vice comandante del reparto militare a Gaza e una delle menti responsabili dell'attacco del 7 ottobre. Insomma, è stato ucciso da quello che trapelle in un'operazione militare la scorsa settimana. Gli Stati Uniti, insomma, confermano questa cosa, mentre Hamas e Israele al momento non hanno confermato la morte di, insomma, di Issa.
Questo incontro tra delegazioni è stato fatto passare come una cessione di Israele a Washington, nel senso un voler accentare il confronto su Rafah, che ricordiamo è sempre stata la linea rossa di Biden, ma secondo me più che concessione è stata una sorta di modo per giustificare un'operazione militare che sappiamo già da tantissimo tempo sarebbe comunque avvenuta. Quindi sarà un modo per Netanyahu di dire: ci siamo messi d'accordo con gli Stati Uniti per fare in modo che avvenga in maniera umana, spostando i profughi e quant'altro, ma alla fine non sarà un vero e proprio accordo, è semplicemente un'operazione di facciata.
Anche perché comunque la questione anche dell'evacuazione, noi non sappiamo nulla nel dettaglio di come questa evacuazione da Rafah avvenga.
Non sappiamo niente.
Non sappiamo nulla, quindi alla fine questo piano per l'invasione rimane ancora fumo in cielo alla fine.
Ne sapremo di più nei prossimi giorni, ricordiamo che il famoso limite sarebbe dovuto essere prima dell'inizio del Ramadan, quindi non è detto che questa cosa non possa essere rimandata talmente tanto a lungo che poi non avvenga, ma non credo sarà questo il caso. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Dunque, oggi torniamo come i bei vecchi tempi, che so che vi sono mancati, no, che credo di no, però insomma, con un bel fish and mask.
Oh,
no, vero, a me non è mancato.
Non vi erano mancati,
posso
no?
Dire
no.
Che a me sì, perché chissà cosa ha fatto il nostro mask.
Ma io preferirei non saperlo.
Allora, dunque, un paio di cose da dire, in realtà ce ne sono. Dunque, innanzitutto è stato reso open source, cioè è stato pubblicato il codice perché possa venire usato da chiunque. Il chatbot rivale di ChatGPT Grok, sviluppato in seno alla società XAI, che è appunto, insomma, la società di Musk per l'intelligenza artificiale. Grok lo conosciamo bene, disponibile a tutti quelli che hanno l'account premium su X, e Musk se l'è sempre venduto, insomma, come una versione più spiritosa e performante degli altri chatbot. Peraltro, fun fact, Grok è una parola in una lingua inventata marziana da un romanzo di Heinlein, che vuol dire comprendere e amare. Insomma, se non lo sapevate, sapevatelo. Restando sempre sulla comprensione e sull'amore, passiamo al noto utilizzo di sostanze stupefacenti di Musk, di cui in passato non ha mai fatto mistero. Se ne è ripreso a parlare perché, durante una sua recente intervista con Don Lemon, che è un controverso e molto famoso giornalista che l'anno scorso è stato licenziato dalla CNN per commenti misogini e atteggiamenti problematici, e che quindi, come spesso succede, stava per venire accolto a braccia aperte su X, ecco, l'intervista è stata particolarmente ostile, diciamo. A Musk è stato chiesto come mai lasciasse che proliferassero commenti d'odio su X, e lui ha risposto: uno, che non è in dovere di rispondere alle sue domande, e lo sta facendo solo perché il suo social e su X, spoiler non lo è più dopo questa intervista, è che in ogni caso su Twitter si può scrivere qualsiasi cosa, basta che sia legale, compresi i commenti d'odio, ribadendo il suo concetto che la moderazione è una cintura di castità virtuale. Io questa me la rivenderei.
Bella questa metafora, proprio bella.
Allora, una delle parti più discusse però è quella appunto sull'uso delle droghe di Musk, soprattutto della ketamina, per cui dice di avere una prescrizione medica per curare uno stato chimico negativo del suo cervello che associa alla depressione. Insomma, in ogni caso la cosa non ha mai influenzato le sue decisioni, che è quasi sempre sobrio quando scrive su Twitter, pardon, su X, e che gli investitori dovrebbero essere grati che lui usi ketamina perché gli permette di funzionare.
Ma ti immagini allora se si drogava che cosa scriveva?
Figurati.
Io mi immagino solamente gli investitori al tavolo con Musk i prossimi giorni.
Ma allora, non voglio essere complottista, però non è che anche a Musk arrivano gli stessi cassoni di vino italiano
dalla Toscana magari,
che arrivano anche Medvedev, cioè.
Quindi c'è una partita magari in Russia e una partita che va negli Stati Uniti.
Facciamocene queste domande.
Facciamola noi questa indagine molto seria. Andiamo a controllare arrivi di vino toscano, per favore. Dove abita? Dove
secondo
abita
me
Elon?
Scopriremo cose interessanti.
Ma se diciamo dove abita Elon è doxing o si sa?
Credo sarebbe exing, ma in quel caso. E siamo alla trend zone.
And what's trending today?
Allora, cosa c'è su X today?
Ovviamente al primo posto abbiamo la festa del papà, perché oggi è
comprensibile,
è il 19 marzo.
Voi gli avete fatto gli auguri al vostro papà?
Sì, stamattina.
Yes. Io a mio babbo, se non si offende. Papà non lo vuole neanche sentire.
È giusto, è giusto.
Al secondo posto abbiamo Acerbi, che rimane in trending per la questione dell'episodio di razzismo col calciatore del Napoli.
Mi apri un mondo perché io leggo Acerbi e penso alla frutta, quindi ok, non parlavamo di quello.
No, frutti Acerbi.
Non parlavamo di quello. Ovviamente 19 marzo perché la data deve essere sempre in trending.
Oh, del resto anche noi lo ricordiamo all'apertura di ogni puntata. Eh?
Esatto.
È giusto.
Juan Jesus, che è il calciatore a cui Acerbi ha rivolto l'insulto razzista.
Juan Jesus. Quel Jesus, cioè l'altissimo Jesus, cioè come Piero Cristo.
Immagino, anche perché comunque i brasiliani sappiamo che hanno
capisco.
La religione la sentono molto e quindi...
Non è blasfemo se ti si chiamare Signor Cristo.
Ma è pieno, va abbastanza forte.
Capisco.
Okay. Che io sappia in America Latina.
E poi al quinto posto ovviamente San Giuseppe. Il trend della festa del papà è molto forte oggi, insomma.
Ma San Giuseppe era un papà adottivo.
In effetti.
Stiamo entrando adesso nella blasfemia, raga, forse ci conviene chiudere.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche oggi. Vi ricordiamo l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it. E noi ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani con Grandi Linee.